Ben ritrovati, come sempre un saluto da Marco Picchere, benvenuti a Maracanà, ma un saluto anche da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Allora, chi è? Ogni tanto c'è qualche incursione strana. Allora, Stefano, prima di andare a presentare subito chi sarà con noi in questo blocco, ti voglio chiedere una cosa velocissima, magari un tema che possiamo anche parlarne immediatamente. Perché io oggi ho letto al volo il Corriere dello Sport, l'apertura, prima pagina, incoronato Conte, c'è le parole di Quaraschelia, ci sono le parole di Totti, e noi abbiamo riportato nei giorni scorsi quelli di Montolivo. Insomma, nonostante gli ascoltatori non siano d'accordo, non lo ritengono tra i migliori allenatori, qualcuno dice buon allenatore ma non un top come lo dipingete voi e come lo dipingono, è nata una discussione, devo dire, in apertura di trasmissione oggi. Volevo sapere un po' il tuo pensiero su questo argomento, perché insomma da quello che dicono i protagonisti del campo lo ritengono tutti invece un top allenatore.
Beh, lo è, anche noi lo diciamo, no?
Sì.
Scherzosamente l'abbiamo chiamata la Tigre,
che è pronta a graffiare questo campionato.
Quindi Conte è questo qui. Poi bisognerà vedere se riuscirà. Dai, adesso...
Lo ritieni uno dei migliori allenatori italiani o il migliore allenatore italiano? Domanda
uno, dei migliori allenatori italiani. Il migliore, sai, poi è tutto molto relativo, perché anche secondo me Zaghi ha fatto un ottimo lavoro all'Inter, e che se ne dica. Poi che c'entra? Uno deve anche fare delle osservazioni critiche. Noi a Maracanà non abbiamo risparmiato quando perdeva 13 partite in campionato, aveva perso 13 partite in campionato, in trasferta andava sempre male, ti ricordi quelli? Che alla fine poi ci siamo divisi, molti ascoltatori anche, no? Il Milan ha meritato di vincere lo scudetto, no? L'Inter lo ha perso, insomma.
Sì. È vero, è vero.
E poi c'è stata la finale Champions League con Manchester City, c'è stato uno scudetto dominato.
Però lo sai che io a livello italiano in questo momento, se dovessi fare una classifica, aspetta un attimo,
è il migliore, secondo me
è il migliore. Aspetta un attimo, lo voglio chiedere anche, che con noi mi fa tantissimo piacere, caro Stefano, con noi ce l'abbiamo qui Sara Meini. Ciao Sara, ben trovata.
Ciao Marco, ciao Stefano, grazie.
Inviata Rai, straordinaria. E poi parliamo anche un po' di nazionale. C'è con noi anche Lorenzo Beccarisi, il nostro inviato che ha seguito un po' ieri sera la conferenza di Spalletti, stasera sarà all'Olimpico. Lorenzo, ben trovato anche a te, così componiamo il tutto.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Lorenzo. Sara, hai sentito? Stavamo parlottando io e Stefano, noi ci buttiamo sempre un po' di temi lì anche con gli ascoltatori, qualche volta discutiamo con loro, no? Scambio di opinioni. Tu che ne pensi di Conte?
Allora, per dovere, diciamo, di patriottismo, vorrei dirti che sono 7-8 allenatori toscani e quindi mi piace dire che Conte è uno dei migliori, ma non proprio il migliore. Dopodiché, se mi chiedi qual è il migliore, beh, io ho delle mie preferenze, però insomma io sono d'accordo con Stefano quando dice ci sono tanti fattori, no, che ti fanno essere il migliore un anno o forse così e così l'anno successivo. Io credo che Conte abbia una grande qualità. Sa tenere bene gli spogliatoi, però li tiene per una o due stagioni, poi è troppo e quindi sono costretti ad allontanarlo. Se gli va tutto bene a Napoli, certo che è il migliore, perché se vince è il migliore, senza dubbio.
Diciamo così, che li tiene per un po' lo spogliatoio, no Stefano? Li tiene lì un pochettino, poi dopo dice vabbè, me ne devo andare perché è meglio, no?
Poi dopo rischi l'analisi, insomma, rischi di andare in analisi dopo 2 anni e mezzo.
Questo è vero, sì.
Ma lo sa Conte, lo sanno i calciatori, adesso si scherza, però insomma è impegnativo,
lo dicono tutti, non mi sembra che sia è una qualità di Conte, ma che può diventare alla lunga anche un difetto. Ma
è certo,
dire...
che pure Spalletti è impegnativo, però Sara, adesso che so che è toscano, però pure Spalletti è bello impegnativo.
Dei toscani te ne posso dire un milione impegnativi: Spalletti, Sarri, Allegri e poi eccetera eccetera, per arrivare fino a Silvio Baldini.
Certo.
Non lo vorrei dimenticare.
Come no?
Che siamo sull'impegnativo andante, però
grande Silvio, grande.
Però voglio dire anche che tutti lo sanno, ma se te vuoi vincere devi scommettere su determinati allenatori in un ambiente come Napoli, ancora di più. Bisogna vedere se riesce a reggere fino alla fine.
Secondo te regge?
Ma insomma, ci sono molti fattori, ripeto, è un allenatore molto, molto impegnativo. Deve chiudere la porta dello spogliatoio, non ascoltare nessuno, non ascoltare il presidente, non ascoltare i dirigenti, non ascoltare soprattutto una piazza impegnativa altrettanto, come si parla di Firenze, si parla ovviamente di Napoli, di Roma e tante altre piazze impegnative. E certo, lui, ripeto, ha questa grande qualità di fare squadra unica con i suoi giocatori, e quella è la sua forza. Però è anche vero che lui squadra vera l'ha fatta con la Juventus, in un ambiente diversissimo dal Napoli.
Beh, però pure con l'Inter ha fatto, dai. È arrivato, sì. L'Inter non vinceva, arriva lui. È vero che aveva costruito anche Spalletti, lì bisogna riconoscere i meriti anche a Luciano.
Ma anche l'ambiente dell'Inter è diverso dall'ambiente di Napoli. Quindi io lo voglio vedere all'opera. Sono curiosa e dico che sta facendo molto bene, le sue qualità sono riconosciute da tutti, per cui non lo scopriamo certamente noi, non lo scopro certamente io. Ripeto, bisogna vedere alla lunga come andrà, e sono molto curiosa perché poi il Napoli è fortissimo.
Allora, sentiamo un attimo Lorenzo, che è stato alla conferenza ieri per noi di Spalletti. Cosa ci vuoi sottolineare in particolare, Lorenzo? Così lo condividiamo anche con Sara e con Stefano, poi andiamo anche un po' a vedere le eventuali scelte, no, in questa partita.
Allora, visto che sulle scelte ci arriviamo dopo, io partirei dall'importanza che ha voluto dare Spalletti alla gara di questa sera. Ha detto: per noi è un impegno fondamentale, forse anche decisivo per quello che è il nostro percorso, sicuramente in Nations League, perché vincere significherebbe andare a 9 punti e di fatto blindare la qualificazione a quelli che sono i quarti di finale della Nations League, in questa nuova fase finale che non prevede solo semifinale, quindi la Final Four, ma prevede anche i quarti di finale. Quindi partita fondamentale per la classifica, ma fondamentale anche per il percorso della nazionale, per dare continuità a quanto di buono è stato fatto nelle partite di settembre post-europeo. E poi l'altro tema, perché ormai ci avviciniamo, è quello relativo al mondiale. Fra qualche mese si entrerà in quello che sarà poi il discorso delle qualificazioni al mondiale. È stato trattato il tema, e Spalletti ha detto: non deve essere un'ossessione, deve essere un obiettivo da raggiungere quasi ad ogni costo, perché non possiamo permetterci di negare ancora una volta a noi in primis e poi a tutto il popolo italiano le emozioni che regala il mondiale.
Stefano, non è un'ossessione, ma poco ci manca, perché mia figlia, che ha 12 anni, non ha ancora visto mai l'Italia al mondiale, quindi Lucianone, per cortesia,
Beh sì, dai, ma poi ci sarà un mondiale allargato, se dovessimo fallire la qualificazione al mondiale ci ritiriamo, insomma, dai, ci ritiriamo tutti. 48 squadre.
Dai, non è un'ossessione, ma poco ci manca. Sara?
No, è un'ossessione.
È
un'ossessione per forza, ma come aveva detto il CT Spalletti rientrando dopo il fallimento degli europei, probabilmente aveva sbagliato la comunicazione con lo spogliatoio, no? Dando troppa responsabilità ai calciatori che a luglio componevano la nostra nazionale. Probabilmente adesso ha cambiato modo di fare comunicazione, non vuol dire che non è un'ossessione la qualificazione al mondiale, ma lo sa bene che lo è per i nostri bambini dodicenni, ma proprio per l'Italia, per quello che è, per il significato che il calcio ha nella nostra nazione.
Sì, no, io sono d'accordo, è un'ossessione, cioè ci deve andare per forza. Io capisco che uno vuole abbassare un po', no, la tensione eccetera, però non si può non pensare ad una cosa del genere, ecco. Quindi deve diventare l'obiettivo principale, Stefano, consentimi di dire.
Stiamo scherzando, ma sarà il mondiale, hanno allargato le squadre, c'è stata una possibilità di qualificazione. Se non ti qualifichi a sto giro, veramente, ragazzi,
meglio lasciar perdere.
Ci dobbiamo ritirare tutti,
Sì. No, è meglio lasciar perdere.
Non ci voglio neanche pensare.
Sono d'accordo.
Sara, sei d'accordo?
Sono d'accordo. Sì, sempre. Con Stefano, io sempre d'accordo.
Sì, dai, non
bravo,
ci
vuole.
Senti, arrivo ancora da voi. Per quanto riguarda le scelte, Lorenzo, insomma, sono quelle che stiamo leggendo, no? Piena fiducia a Pellegrini, che giocherà alle spalle di Retegui.
Piena fiducia a Pellegrini, ma soprattutto piena fiducia all'11 che ha vinto in Francia un mese fa. Viene confermato in blocco l'11 che ha vinto 3-1 in Francia. Me la vado a dire velocemente la probabile formazione: con Donnarumma in porta, si va con questo 3-5-1-1 con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori, quest'ultimo che ha parlato ieri in conferenza stampa insieme al CT nel terzetto di difesa. sugli esterni cambiato sulla destra e Di Marco sulla sinistra, Ricci in cabina di regia con Tonali e Frattesi come interni e poi appunto Pellegrini alle spalle di Matteo Retechi. Pellegrini che è stato uno dei primi temi affrontati in conferenza stampa, non tanto Pellegrini quanto la scelta della seconda punta dietro Retechi, e Spalletti è stato molto chiaro, non ha fatto pretattica né niente, ha detto no, domani gioca Pellegrini.
Giusto Stefano, oggi riparto da te, la scelta Pellegrini alle spalle oppure era meglio un attaccante un po' più, un attaccante vero che poteva essere Raspadori, non so, c'è anche Luca in panchina.
No, secondo me è corretto, le scelte di Spalletti le condivido, dare continuità soprattutto dopo quella bella scintilla insomma positiva vista a Parigi, dopo essere andati sotto dopo pochi secondi, la reazione, il bel gioco, un gioco diverso. Devo dire che Spalletti è ripartito alla grande dopo la grande della delusione agli ultimi europei, e adesso bisogna continuare così, poi magari durante la partita in corso. Oggi è una partitaccia,
Ah, come no?
Oggi non è facile.
Belgio
non sarà squadra facile, assolutamente.
Sì, assolutamente. Che ne pensi, Sara? Ti convincono la scelta? Avresti voluto vedere qualcosa di diverso?
No, mi sarebbe piaciuto vedere Ken nella nazionale, purtroppo si è infortunato, ha accusato la lombalgia ed è dovuto tornare al Viola Park per curarsi. Le scelte sono giuste, ma soprattutto anche in questo caso ritengo che Spalletti conosca molto bene l'ambiente di Roma. Oggi per l'appunto si gioca a Roma e decide di scegliere su Pellegrini anche per dare fiducia al giocatore stesso. Se non sbaglio, ieri nella conferenza stampa lui c'è un passaggio proprio su Pellegrini: se qualcuno lo mette in dubbio non sarò certo io a metterlo in dubbio, anzi da me ha piena fiducia. E questo è un modo anche per caricare un po' l'ambiente di stasera, che sarà lì a vedere proprio Italia-Belgio.
Sì, insomma, poi Pellegrini, ne parlavamo giorni fa con Stefano, viene comunque, su tutte le colpe ricadono sempre su di lui, Stefano. Ogni situazione che succede è vero a Roma.
Beh, ma anche per il ruolo che ha, è capitano della Roma da tanti anni, in una Roma che non riesce a essere competitiva, almeno per quanto riguarda l'aspettativa dei tifosi, cioè questa Champions League non si disputa più da diverse stagioni, e lui è l'uomo simbolo, il punto di riferimento, però non viene intercettato come tale dalla tifoseria romanista, e quindi è una storia abbastanza deludente sotto questo punto di vista, triste, e mi spiace per il ragazzo, perché sistematicamente viene rifiutato, non viene accettato, ed è una cosa brutta.
È vero.
Cioè lui secondo me potrebbe fare anche un partitone, due assist, un gol, ma non metterebbe d'accordo ormai una opinione consolidata da parte della maggioranza del tipo romanista, che non, almeno allo stadio non risparmia niente. È una situazione in cui dovrebbe riflettere e dovrebbe prendere poi una decisione, ma non lo so che cosa farà.
Volevo dare una notizia, se vi interessa, sai, ovviamente più locale, ma riguarda ovviamente il campionato italiano, che è arrivata da poco la sentenza su Gudmundsson, che tutti la stavano aspettando, oggi doveva essere la giornata, e sembra che dall'Islanda sia arrivata la sentenza che sia innocente, cioè che non abbia accuse per la sua cattiva condotta sessuale, e quindi dovrebbe essere decaduta l'accusa, e quindi ora poi nei prossimi minuti, prossimi momenti cercheremo di capire qualcosa di più, ma insomma questo poi uscirà su tutti i giornali a breve.
No, grazie Sara, perché ancora non ha neanche, noi abbiamo qui i monitor buona tutti accesi, buona notizia però, soprattutto il giocatore insomma che può ritrovare un po' più di, no, può ritrovare
perché
serenità.
Finché non ci sono queste sentenze, diciamo così, di innocenza, alla fine sei sempre là nel dubbio, e quindi sei più colpevolista qua, no? C'è un atteggiamento,
no, poi assolutamente, diciamo,
invece non ha fatto niente, poraccio,
no,
magari.
Per me da donna e da mamma di una bambina di 12 anni diciamo che la vivo male, no, queste situazioni, quando si sente dire quello che succede. Ora in questo caso si parlava di cattiva condotta sessuale, non certamente né di violenza sessuale né di molestie sessuali, quindi una cosa ancora diverso, più piccola, però diciamo che in Islanda sappiamo che funziona in modo diverso, per cui lui poteva essere diciamo accusato appunto di questo fatto, e poteva avere da 1 a 6 anni di reclusione, per cui anche una sentenza abbastanza pesante nei confronti di lui. Credo che fino ad oggi non abbia giocato libero con il cervello, anche se il pubblico ministero aveva già chiesto per lui una prima volta un'archiviazione, poi c'era stata la riapertura del caso e oggi la sentenza, ovviamente aspettiamo le conferme, ma io ho delle indiscrezioni e dovrebbe essere innocente.
No, grazie intanto prima di tutto Sara, e prima di congedare Lorenzo, per quanto riguarda le presenze allo stadio mi sembra un po' fiacco, leggo Lorenzo? Le conferme.
Allora, non si andrà oltre le 40.000, a ieri i biglietti venduti erano 35.000, si spera che con lo sprint finale si possa arrivare a 40.000, ieri tra l'altro è stato affrontato anche questo tema con Spalletti e ha detto ma 40.000 non sono pochi, sono tanti, dobbiamo essere bravi noi, sarà ancora di più la passione del popolo italiano, quindi diciamo non ci sarà il tutto esaurito all'Olimpico, 40.000 spettatori, diciamo un pochino la media che si vede quando gioca in campionato la Lazio piuttosto che la Roma, che va sempre con il tutto esaurito. Quindi tra l'altro ci saranno anche molte iniziative proposte dalla federazione, su tutte sottolineiamo come ci sarà uno show prepartita per ricordare la figura di Totò Schillaci, che ricordiamo è scomparso qualche settimana fa e verrà ricordato appunto proprio in quello che possiamo dire è diventato il suo stadio durante Italia 90.
Bella sottolineatura. Lorenzo, per il momento grazie, naturalmente buon lavoro per questa sera e ci sentiamo. Grazie ancora Lorenzo Beccarisi. Grazie. Allora, tra poco devo salutare anche Sara, che è impegnata anche lei. Sara, senti, ti voglio dire una cosa. Noi giorni fa insieme a Stefano abbiamo avuto qui il nostro match analyst Pier Vincenzi e ha detto che la coppia Ken Gudmundsson è seconda solo a Lautaro Thuram e che secondo lui può arrivare a segnare, Stefano correggimi, 30 gol in coppia?
Sì, ma una trentina. No, volevo dire a Sara che non era sobrio.
Era sobrio, sì, noi confermiamo. Io non so se sei d'accordo o meno, però visto che hai citato Gudmundsson mi sono riallacciato a questa cosa.
Allora, se Ken resta quel Ken che ci ha fatto vedere in queste prime giornate di campionato e se Gudmundsson si libera leggermente la testa, ovviamente, e non è quello del Milan, dove certamente ha il merito e l'onore di aver fatto il gol che ha portato alla vittoria alla Fiorentina, ma fino a quel momento sinceramente non si era visto molto, posso essere d'accordo con il match analyst, perché comunque la Fiorentina sta creando molto. Loro sono due ottimi, uno ovviamente un assist man, l'altro è un bomber che a volte mi domando anche come la Fiorentina l'abbia potuto prendere così tranquillamente, no? Perché sembra sia un altro Ken quello che è arrivato a Firenze, che sia un giocatore che ha voglia davvero di dimostrare di essere ancora un giocatore importante. Quindi ci sono molti fattori e ci sono molti dubbi, però sono due giocatori davvero importanti del campionato italiano. Il fatto che li abbia la Fiorentina è un merito per i dirigenti viola che hanno deciso di acquistarli.
Senti, siccome sto facendo un sondaggio velocissimo un po' con tutti oggi, tu daresti un'altra possibilità in un club di alto livello a Berardi, visto che oggi lui in un'intervista insomma ha palesato un po' questa cosa?
Certo.
Gliela daresti ancora?
È un giocatore? Assolutamente sì, e non so come mai ancora resti lì e come ancora nessuna società di calcio italiano, certo delle domande e delle risposte me le do anche io, non è che sono nata ieri, lui è rimasto sempre lì nonostante ogni anno sia stato al centro delle voci di calciomercato, poi è sempre rimasto a Sassuolo, quindi evidentemente ci sono dei problemi di tipo caratteriale del giocatore, ma da qui a lasciarlo ancora in Serie B al Sassuolo, che è già a disposizione, insomma, ce ne passa. Io credo che ancora possa dire la sua e credo che qualche società di Serie A a gennaio lo prenda.
Va bene, Stefano, dobbiamo salutare Sara. Hai una curiosità in 30 secondi? Hai qualcosa?
No.
No? La lasciamo andare
no,
così?
No, meno male. No, per come ha detto no, poi mi ha fatto...
La lasciamo andare così? La lasciamo andare così fuori? La facciamo uscire da Maracanà così oggi?
Un bacione, la porti un bacione a Firenze,
si
Sara.
Un bacione, va bene.
Un bacio grande a voi.
Ciao Sara, grazie ancora. Grazie, ciao, grazie Marco, a Sara. Sara Mini, grazie. Allora, e dunque Stefano, abbiamo ancora qualche minuto. Non so
quella
se
bellissima
c'è...
ragazza là con la maglietta verde.
Sì. Sara Mini, vabbè. Allora,
quando sento questa voce,
sì. Allora, guarda, ti leggo due messaggi al volo. Guarda, uno al volo dice: Pellegrini è lo specchio perfetto della Roma, squadra e società, discreto ma non eccezionale.
Vabbè.
Un po' duro. Poi sono un sariano di ferro, provo a indovinare chi è, e quindi non amo il gioco di Conte, ma gli riconosco una grandissima professionalità ed una ferrea disciplina. Le scenette che si sono viste domenica scorsa nel Milan con Conte non ci sarebbero state.
Canisce un FS.
E io sono qui, possiamo essere con Federico d'accordo? Che dici?
Sì, sì, no, ma voglio dire, è senza dubbio forte Conte, dai Marco, sicuramente porterà la nave in porto, però non sappiamo se da prima, da quarta, da terza.
Io la dico, la sparo?
No, ma no, la spari, ma tu ce l'hai detto, ma ormai è cambiata. Hai detto
no, no,
Juve.
Io dico su Conte, per me Juve, oggi se io vedo gli allenatori che sono presenti nelle panchine delle squadre, metto Conte al primo posto. Oh, raga, io avevo così, che te devo dire?
Sì,
io avevo così, quindi con tutto il rispetto, naturalmente, non è che sto dicendo gli altri sono scarsi, eh? Se devo fare, vedo le panchine delle big in questo momento, metto Conte davanti. Poi magari verrò smentito dal campo che vincerà, che ne so, Motta, Inzaghi, quello che è.
Io credo che tu abbia ragione in una cosa, insomma, all'inizio, chi ascolta soprattutto tutte le opinioni, tutte le analisi, la tua analisi che dice quest'anno non ci sarà fuga, probabilmente potrebbe, sarà così, perché, ecco, però in questo equilibrio bisogna attendere Marco, perché adesso siamo ottobre, il Napoli sta là, ha preso un piccolo vantaggio, ma adesso cominciano gli sconti diretti, le gestioni e poi gli imprevisti. Adesso la Juve sta accusando ha avuto Bremer infortunato, insomma, voglio dire, adesso vedremo cosa succederà anche altrove, perché poi devi avere pure fortuna sotto questo punto di vista, devi avere i giocatori migliori sempre in condizione al top e che facciano la differenza.
Va bene, c'è un audio e poi andiamo in pausa. È un po' dietro, datato di qualche... cioè devo andare in break proprio, e vabbè, mazza, io lo sai, mi ha detto break. Ma detto così, break, è break, non ti può...
Andrea.
Vabbè. Allora, è break, fermiamoci.
A tra poco,
torniamo subito con un bel parterre perché ci... Posso dirlo? O t'arrabbi? No, dico a Maglioca, perché oggi è severissimo. Devi vedere in Pallomeni com'è severo Maglioca.
A tra poco.
Grandi ospiti, grandi discussioni, grandi bufere. A tra poco.